Eccoci nello spazio dedicato agli approfondimenti con gli amici e colleghi di ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Abbiamo in collegamento quest'oggi Matteo Colombo, ricercatore per ADAPT. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie.
Parliamo quest'oggi di nuovo del tema dell'apprendistato, ma come lo stanno utilizzando per esempio i nostri amici statunitensi, in particolare l'amministrazione di Trump che pare abbia dato avvio già lo scorso anno, nel giugno 2017, a un piano di promozione e diffusione di questo strumento del mercato del lavoro, ovviamente soprattutto rivolto ai giovani. Basti pensare che nel frattempo la cifra di chi ha usufruito di questo tipo di contratto è cresciuta moltissimo. Nel 2014 negli Stati Uniti coloro che avevano un apprendistato erano 410.000, oggi Trump vuole arrivare alla cifra di 5 milioni di contratti apprendistato in 5 anni. E questo mi sembra un tema molto importante, un tema strategico tra l'altro sotto molti punti di vista, sia per l'importanza della formazione nel mercato del lavoro, sui nuovi lavori, ma anche per un po' scavalcare alcune barriere, alcuni pregiudizi su questi strumenti, anche su alcune fasce della popolazione statunitense. Poi faremo ovviamente i nostri raffronti con l'Europa, in particolare con l'Italia. A te la parola, Matteo.
Sì, esatto. Trump sta lavorando per promuovere l'apprendistato, come dicevamo prima, cioè partendo da un dato di lavoratori in apprendistato molto basso, si stima lo 0,2% sul totale dei lavoratori, basti pensare che per esempio in Germania il 3,2% dei lavoratori ha un contratto d'apprendistato. Trump appunto vuole promuovere la diffusione di questa misura perché da una parte in America c'è una grandissima richiesta di tecnici specializzati e in generale di lavoratori dotati di determinate abilità e competenze che però non si trovano. L'apprendistato si contraddistingue per essere un percorso dove a un giovane viene offerto un percorso lavorativo che però è allo stesso tempo anche un percorso di formazione, quindi lavoro e formazione assieme, e quindi il giovane che entra nell'azienda può ricevere da parte dell'azienda proprio quella formazione per quelle determinate competenze che il mercato del lavoro e l'azienda stessa identificano come prioritarie. Quindi si va a colmare con l'apprendistato, o almeno si tenta di colmare, quello che è noto come skill gap. Allo stesso tempo, dato che la crisi economica ha portato come strascico degli altissimi tassi percentuali di disoccupazione, l'apprendistato, essendo un contratto e una misura pensata soprattutto per i giovani lavoratori, va a contrastare quella che è la disoccupazione giovanile. Tornando quindi a Trump, lui da una parte ha aumentato da 100 a 200 milioni i fondi per la promozione dell'apprendistato, ma soprattutto nel novembre 2017 ha fatto nascere questa task force per lo sviluppo dell'apprendistato, cioè un gruppo di studiosi che avevano il compito, che si è concluso nel 10 maggio di quest'anno con la pubblicazione degli esiti di questa task force, di far vedere, di evidenziare, di mostrare a datori di lavoro, ad aziende, a anche studenti e giovani lavoratori il valore del contratto d'apprendistato, le sue qualità. Sono quelle che ho detto prima, in certo. Sintesi. E appunto lo scopo promozionale era per superare quella che è una vera e propria barriera culturale. Il problema non è solamente sul piano economico, nel senso che comunque un percorso d'apprendistato costa molto al datore di lavoro, si stima attorno ai $260.000 per apprendista, però quello che davvero in fondo ne frena la diffusione non è questo prezzo, questo costo così elevato, quanto piuttosto un pregiudizio culturale che nasce all'inizio del Novecento e che anche oggi si fa fatica a scalzare. questo tipo di pregiudizio nasce appunto, come dicevo, all'inizio del Novecento, nel senso che con la rivoluzione industriale ci si interroga, soprattutto tra sindacati e datori di lavoro, su quanto pagare per la formazione aziendale, perché essendoci un veloce ricambio della manodopera e dovuto appunto all'innovazione che si stava diffondendo, si sceglie, si fa pressione da parte di sindacati e datori di lavoro sul governo affinché il governo stesso si faccia carico della formazione professionale. Questo avviene con lo Smith-Hughes Act del 1917, dove nasce l'istruzione professionale statale, e quindi questa di fatto è la data in cui la formazione in America esce dall'azienda. Il problema è che da qua si diffonde quello che è un vero e proprio paradigma culturale, che vede nel percorso classico cosiddetto di istruzione superiore, e cioè finalizzata poi alla frequenza del college, il modello americano di istruzione, mentre la formazione professionale e la formazione in apprendistato in particolare viene vista come una soluzione di ripiego. Basti pensare alla questione delle certificazioni e le autorizzazioni, nel senso che il college, le università americane permettono l'ottenimento di un titolo di studio che è valido su tutto il territorio federale. Spesso invece, con l'informazione professionale e l'apprendistato in particolare, il titolo conseguito ha un valore solo statale, e quindi ciò limita molto la sua mobilità, la mobilità del lavoratore. Allo stesso tempo, un altro problema è quello del sempre appunto della certificazione, ma per svolgere ruoli, professioni pubbliche, nel senso che, per esempio, alcuni avvocati, e in generale l'associazione che tutela i diritti degli avvocati in America, ha fatto sì che non venisse riconosciuto il valore di chi il valore del titolo di chi frequenta un periodo d'apprendistato come avvocato. Quindi, da una parte c'è una lobby da parte delle università, dei college e di un certo tipo di strutture che forniscono certificazioni. Dall'altro, questo tipo di paradigma culturale di cui parlavo ha fatto sì che il sogno della middle class americana fosse di vedere i propri figli fare il college, visto come la strada che apre tutte le vie, e invece l'istruzione professionale e l'apprendistato come una soluzione di ripiego, che storicamente ha visto quindi frequentare la frequenza di questi corsi soprattutto dedicata a minoranze etniche, soprattutto afroamericani o ispanici. È in realtà qualcosa che succede, facendo le dovute proporzioni e mantenendo le giuste differenze, in Europa e in Italia in particolare, dove vige ancora un forte dualismo tra un'istruzione che è un'istruzione di qualità e dedicata soprattutto a creare e a formare i leader del futuro, e invece un'istruzione un po' di secondo livello, cioè dedicata a chi magari non ha determinate qualità. Sto parlando quindi dell'istruzione formale classica, e invece l'istruzione più pratica, l'istruzione appunto in apprendistato o semplicemente tecnico-professionale, è vista un po' come un'istruzione in serie B. La task force di Trump, per concludere, ha quindi lo scopo di tentare quantomeno di superare questo tipo di problema tutto culturale americano e mostrare alla maggioranza degli americani come anche in apprendistato si possono poi ottenere degli importanti stipendi, quindi anche la questione della carriera, e allo stesso tempo mostrare come l'apprendistato può essere tentativamente una soluzione al problema della disoccupazione e al problema della mancanza di lavoratori qualificati in determinati settori. In questo caso, quindi, il problema educativo si intreccia con il problema sociale. Promuovere l'apprendistato vuol dire anche promuovere l'idea che non esiste un'educazione di serie B e che tutti i talenti dell'individuo e le sue capacità sono da esaltare nel percorso formativo che lui poi sceglierà, senza pensare che ci sia un'educazione giusta e un'educazione sbagliata.
Ti faccio un'ultima domanda. Secondo te è possibile immaginare un piano straordinario come quello di Trump, calato ovviamente con le debite proporzioni anche in Europa e in particolare nel nostro paese, in Italia?
Ma allora, il contesto europeo si sta muovendo sull'apprendistato già da tempo. Basti pensare che nel 2013 è nata l'Alleanza Europea per l'Apprendistato, che a novembre di quest'anno festeggia i suoi primi 5 anni, ci sarà un evento a Vienna dove si vorrà rilanciare questa struttura che ha come scopo appunto la promozione dell'apprendistato all'interno dei paesi europei tramite la condivisione di buone pratiche, il bench learning. C'è stata anche una raccomandazione del Consiglio europeo recentemente, ottobre 17, per l'apprendistato di qualità, per la diffusione di un apprendistato di qualità. In Italia quello che si è fatto è poco, nel senso che l'apprendistato attualmente in Italia si struttura su 3 livelli. Il primo e il terzo sono quelli più scolastici, nel senso che sono finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, mentre il secondo, il professionalizzante o di mestiere, invece è finalizzato all'ottenimento di una qualifica valida ai fini contrattuali. Il problema è che in Italia sul totale degli apprendistati quelli di mestiere o professionalizzanti corrispondono al 96,5% del totale. Ciò significa che anche in Italia l'apprendistato oggi, grazie soprattutto agli incentivi presenti, è visto come più un contratto di inserimento di prova. Quello che manca all'apprendistato oggi è la formazione. E quello che si dovrebbe fare, o quantomeno personalmente auspico, a proposito dell'apprendistato, così come consigliato anche dall'Europa tramite i documenti che prima ho richiamato, è promuovere un apprendistato dove il valore formativo abbia un valore centrale e che non sia semplicemente un contratto dedicato ai giovani che viene poi ridotto a un contratto di primo inserimento, un contratto di prova senza un vero valore formativo, che è poi lo scopo dell'apprendistato.
Ci dobbiamo fermare qui, davvero grazie a Matteo Colombo, ricercatore per ADAPT, per questa panoramica sull'apprendistato negli Stati Uniti, il grande piano di Donald Trump per arrivare appunto a delle cifre importantissime nell'utilizzo di questo tipo di contratto, ovviamente soprattutto rivolte ai giovani lavoratori e chi deve rimettersi ovviamente in gioco nel mercato del lavoro, con qualche elemento appunto di comparazione anche con l'Italia e con quello che succede in Europa. Vi ricordo i nostri riferimenti: www.radioradicale.it, www.adapt.it o bollettinoadapt.it. Non dimenticate di seguirci sia su Twitter che su Facebook, ma da poco anche su Instagram. Invece, per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, potete farlo scrivendo a ioascolto@radioradicale.it.